al fianco dei territori comunque e sempre. Dopo introdurremo anche il dottor Pasca Raimondo e vi spiegheremo...
Com'è questa... che cambiano le slide, grazie, non me le merito tutte queste parole, in realtà non lo dico perché mi fa velo, ma perché visto che Michela ha ritenuto di introdurre in questo modo gli interventi che seguono, perché secondo me una delle ricchezze di questa politica è il fatto di lavorare su un progetto comune, intorno a valori e obiettivi che ci uniscono tutti, a prescindere dai ruoli istituzionali, tecnici e amministrativi. Detto questo, il mio intervento è focalizzato sul riepilogo di quelli che sono i capisaldi della posizione italiana sul futuro della politica di coesione. Posizione italiana, dico subito, è in fieri, nel senso che in questa fase di pre-negoziato formale, perché il negoziato formale ancora non si è effettivamente avviato, noi stiamo lavorando molto con tutto il partenariato istituzionale ed economico e sociale, quindi amministrazioni centrali, regioni, comuni e esponenti del partenariato economico e sociale, per definire i punti della posizione italiana. Ci sono ovviamente dei punti che scaturiscono dal dibattito pregresso che sono costantemente alimentati anche dalle attività di valutazione che continuano a svolgersi sui risultati raggiunti da queste politiche nei precedenti cicli, in particolare nel ciclo 2000-2006. Devo fare un'iniziale contestualizzazione che non riguarda, diciamo così, il merito delle politiche, ma il ruolo che queste politiche hanno proprio in un approccio negoziale nell'ambito del bilancio comunitario. Allora, noi dobbiamo tutti ricordare, ragionando strettamente dal punto di vista finanziario, che l'Italia si trova rispetto agli altri 26 Stati membri in una posizione particolarmente peculiare, perché è tra i principali contribuenti netti ma al bilancio comunitario, ma anche tra i principali beneficiari della politica di coesione. Quindi, da un lato, questa politica, oltre a dispiegare rilevanti opportunità, soprattutto in una fase di grande ristrettezza finanziaria per lo sviluppo regionale, dà un fortissimo contributo al riequilibrio della posizione netta dell'Italia sul bilancio comunitario. Questi sono i dati elaborati da noi, ma sono di fonte comunitaria, evidentemente della DG, bilancio della Commissione Europea, dei saldi netti con riferimento alle principali rubriche del bilancio di spesa del bilancio europeo. Come vedete, li abbiamo differenziati con riferimento ai saldi netti calcolati sull'UE 15, sono gli istogrammi rossi, i saldi netti calcolati sull'UE 27. Questo per evidenziare come evidentemente la posizione netta dell'Italia si differenzia a seconda dell'universo che prendiamo come riferimento, sempre ricordando che noi, come tutti gli altri paesi, abbiamo pagato un costo all'allargamento, che evidentemente era un obiettivo politico a cui abbiamo tutti contribuito. Credo che sia significativo rilevare che, se ragionassimo in termini di UE 15, la politica di coesione sarebbe l'unica politica con un avanzo netto consistente, molto limitato l'avanzo netto rispetto alle politiche del sviluppo rurale. Qua entriamo nel vivo della questione. Questi sono gli ultimi dati storici disponibili sulla situazione del PIL pro capite delle regioni europee. Abbiamo fatto la media 2005-2007, in realtà per l'accesso a regole invariate, se restassero le regole attualmente vigenti, il triennio di riferimento sarà il 2007-2009, quindi sarà un triennio che incorporerà anche un anno e mezzo di crisi economica e finanziaria. Che cosa ci dicono questi dati? Ci dicono che c'è una polarizzazione delle regioni in ritardo di sviluppo in tutta Europa, in cui l'Italia rappresenta, diciamo così, una situazione anomala. Questo non dobbiamo nascondercelo, è del tutto evidente che c'è un andamento, coerente con la dinamica che hanno conosciuto la gran parte delle regioni europee, in quanto l'Italia continua a confermare le sue regioni dell'obiettivo convergenza e per di più vede rientrare in questo obiettivo la regione Basilicata. Quindi c'è un regresso delle posizioni relative delle regioni a fronte di un'uscita consistente di molte regioni attualmente in convergenza dei paesi europei. Torno dopo le motivazioni di questa dinamica diciamo, sono oggi molto attenzionate e trovano numerose spiegazioni, però vorrei tornarci più tardi, semplicemente per dire in questo momento, e ragionando puramente in termini di fase negoziale, che c'è evidentemente un interesse specifico per l'Italia al mantenimento di queste politiche. Queste sono le tappe principali su cui si è svolto e si svolgerà il dibattito sul futuro della politica di coesione. Le leggete, diciamo, a video, non credo di dover prendere troppo tempo, è solo per illustrarle singolarmente. Qui manca, diciamo così, un punto importante, cioè ritengo di dover evidenziare solo una cosa, che a settembre la Commissione, poi ce lo confermerà il dottor Pasca, dovrebbe far uscire la quinta relazione periodica sulla coesione. Contestualmente a fine nell'autunno del 2010 dovrebbe uscire la proposta della Commissione sulla revisione delle prospettive finanziarie, quindi sul bilancio europeo. Allora, quali sono le questioni salienti al centro del dibattito sul futuro della coesione? Sono, diciamo, quelle che ci accompagnano da lungo tempo nel discutere sull'impostazione, definizione, modalità di attuazione di questa politica, e che oggi vediamo riemergere ancora forse con più forza rispetto al passato. Il primo punto è di natura concettuale e ha ovviamente dietro un'implicazione di tipo politico molto rilevante. E di che politica stiamo parlando? Stiamo parlando di una politica di sviluppo economico o stiamo parlando di una politica redistributiva che compensa, come dire, le situazioni di svantaggio territoriale che sono presenti in un'Europa così grande? È evidente per l'Italia, ma per molti altri paesi, quello che conta è che il bilancio europeo finanzi una politica di sviluppo rivolta a tutte le regioni. Noi intendiamo con questo identificare la politica di sviluppo, l'ha già detto Michela Fanelli, ma ci torno, come asse portante del disegno complessivo dell'Unione Europea, come complemento necessario all'unificazione monetaria e al mercato unico. Altro tema rilevante è quello del tipo di approccio. È un approccio settoriale o un approccio territoriale? Non è un sofisma. Questo dibattito, diciamo così, questo tipo di dibattito è stato fortemente alimentato dalla innovazione che ha portato il Trattato di Lisbona, introducendo la dizione di coesione territoriale accanto alla storica dizione di coesione economica e sociale. Qui il punto qual è? Stiamo parlando di una cosa nuova, cioè il Trattato di Lisbona ha introdotto una cosa nuova, o sta semplicemente dando evidenza a quella che è la natura tipica di politiche di sviluppo territoriale, ovvero che siano territoriali, perché di questo si tratta? Per l'Italia evidentemente è la seconda domanda. Noi da sempre abbiamo fatto politiche place-based, con tutte le difficoltà che questo comporta, perché sono disegni più complicati, perché prevedono l'effettiva applicazione di una governance multilivello, richiedono la capacità di leggere i fabbisogni dei territori declinando, diciamo, intorno alle priorità comuni delle specificità di intervento che devono essere coerenti con l'impianto comune ma rispettare le diversità. Insomma, sono disegni più complessi, ma sono quelli che motivano l'esistenza in vita di una politica di questo tipo. L'altro tema fondamentale è quello dell'addizionalità. Allora, questo, diciamo così, è un nervo scoperto per l'Italia per un doppio ordine di motivi. Perché l'Italia, credo che ce lo possa confermare la Commissione appieno, è un paese che ha fortemente investito sull'utilizzo di un principio di addizionalità che sia equo, trasparente e rigoroso nella sua applicazione. Ritiene che l'addizionalità sia una componente fondamentale della politica di coesione, lo può dire a testa alta anche alla luce del fatto che è un paese tra i pochissimi, se non l'unico, che ha dovuto effettuare già nel 2000-2006 una revisione al ribasso del livello di addizionalità negoziato ex ante, a causa anche lì della necessità di rispettare i parametri di finanza pubblica. Addizionalità, scusate, io do per scontato troppe cose probabilmente, quindi interrompi. Niente, per il principio, uno dei principi fondanti della politica di coesione sin dalla sua costituzione è che lo sforzo finanziario mobilitato da questa politica non sostituisca l'impegno nazionale. Allora, è un principio che si declina attraverso un impegno che lo Stato membro prende a inizio del ciclo di programmazione, stabilendo esattamente il livello di spese che si impegna a mantenere e a valere sul proprio bilancio. E questo livello viene verificato in itinere, cioè a metà periodo e a fine periodo. Noi riteniamo che oggi come oggi riparlare dell'addizionalità e del suo metodo di applicazione sia assolutamente indispensabile, perché è evidente, credo di dire una banalità, che mentre fino ad oggi, diciamo, era l'Italia un po' il paese, se non l'unico, tra quelli su cui principalmente insisteva un trade-off tra obiettivi di sviluppo e obiettivi di risanamento finanziario, di stabilità finanziaria, oggi, alla luce del ciclone della crisi, diciamo, il tema del trade-off, ovvero della apparente inconciliabilità, se non inconciliabilità sostanziale, tra questi due obiettivi è diventato un problema comune, sicuramente molto esteso all'interno dell'Europa. Allora, noi non vorremmo che, alla luce di questa evoluzione, lo dico perché io partecipo evidentemente a vari luoghi tecnici in cui si discute del futuro della politica di coesione, ho sentito da molti stati anche prendere posizione, diciamo, per un'elusione di questo principio. Noi non vorremmo che questa diventasse l'occasione per buttare a mare questo uno dei principi fondanti di questa politica. Tuttavia riteniamo, e perché non lo vogliamo? Perché noi la paghiamo questa politica quanto contribuenti netti e non intendiamo pagare il risanamento finanziario di altri paesi, questo lo dico con chiarezza, come forse non avremmo dovuto pagare o dovremmo mettere, come dire, più in trasparenza la capacità di coniugare questi due obiettivi apparentemente in conciliabili. Detto questo, però, noi riteniamo che la verifica di questo principio debba essere fortemente modificata, perché deve essere, oggi si regge, non entro nelle tecnicalità, su un metodo che non lo rende particolarmente intelligente, fatemi dire questo dal punto di vista economico. Se noi avessimo, noi abbiamo da tempo una proposta che stiamo anche discutendo tecnicamente con la Commissione per parametrare questo livello delle spese a una grandezza economica che permetta, come dire, di incorporare anche gli effetti del ciclo economico, parametrarlo al PIL, per dire, invece di fare quello che oggi è chiamato l'approccio incrementale, cioè misurare lo sforzo addizionale solo rispetto alle spese realizzate in precedenza. L'altro punto fondamentale della discussione in corso, al quale l'Italia, diciamo, porta un rilevante contributo anche di esperienza, è questo dell'orientamento ai risultati. Cioè, noi questa politica riteniamo che debba essere fortemente ripensata per garantire un effettivo orientamento ai risultati. Questo è uno slogan, se non trova delle regole di applicazione, come dire, che consentano di piegare i voleri e le intenzioni delle programmazioni, delle varie programmazioni a livello nazionale, a livello regionale, e consenta di governare queste programmazioni in funzione del risultato. Qui servono regole condizionali, condizioni per l'accesso ai fondi più forti di quelle che ci sono oggi, servono meccanismi premiali. Ci torno perché noi su questo abbiamo un'esperienza specifica. Infine, governance e semplificazione della gestione e del controllo. Qual è il punto? Fermo restando la necessità di assicurare il massimo rigore alla gestione delle risorse che chiamiamole europee, poi le paghiamo noi, quindi, come dire, collettive, a cui pagate dal contribuente europeo, quindi anche italiano, noi riteniamo che ci sia stata un'involuzione pericolosa nella gestione del complesso delle regole che sovrintendono all'attuazione dei programmi, perché si è verificata un'attenzione esasperata ai profili di compliance formale, di rispetto delle procedure e delle regole, e si è persa attenzione al merito delle politiche, alla missione che queste sono chiamate a svolgere e ai risultati che queste conseguono. Da qui la richiesta di una grande semplificazione, che è una richiesta, devo dire, su questo forse tutti i 27 Stati per una volta sono d'accordo. E devo dire che la Commissione ha anche registrato costruttivamente questa richiesta. Non è un caso che da tempo, sin dalla pubblicazione del rapporto Barroso per la ripresa economica a novembre del 2008, se non mi ricordo male, si è avviato un lavoro di prima semplificazione, di revisione delle norme e dei regolamenti in essere. La prima volta si modificano in misura così, come dire, non capillare, però diffusa, le regole del gioco nel mentre il gioco si sta svolgendo, proprio perché ci si era resi conto che queste regole stavano ingessando i programmi. Siamo stati tutti in ritardo nell'avvio del 2007-2013. E una delle ragioni, tutti gli Stati membri, una delle ragioni del ritardo è che c'è stata, come dire, un investimento colossale di risorse e attenzione sull'assicurare le garanzie formali per l'avvio dei programmi, cioè che i sistemi di gestione e controllo fossero tutti a posto, che le persone fossero incaricate di quello che dovevano fare, ma la stessa attenzione non è stata messa su quello che poi effettivamente si doveva fare con queste risorse e quindi quello che sarebbe servito all'interno delle stesse istituzioni per assicurare il conseguimento di quegli obiettivi. Infine, l'ultimo tema è quello del livello del confronto politico. Qui c'è un paradosso in Europa da tanto tempo. Questa politica, che oramai è la politica preeminente sul bilancio comunitario, non ha un consiglio proprio. E quindi, come dire, è oggetto di dibattito politico in luoghi prestati, chiamiamolo così. Allora, insomma, quello che noi chiediamo, evidentemente, essendo oramai le formazioni del Consiglio decise dal trattato, è che ci sia comunque una sede stabile di confronto politico, perché senza un confronto politico dedicato a questa politica, scusate il bisticcio di parole, è evidente che anche l'investimento politico degli Stati membri viene, come dire, in qualche modo indebolito. Infine, Europa 2020, la cito perché sta diventando, come dire, evidentemente, è oggi il tema perché stiamo tutti discutendo, Stati e Commissione, su come fissare indicatori e target di questa nuova strategia per la crescita che sta sostituendo l'agenda di Lisbona. Allora, solo alcuni punti. Ricordo che grazie alla cosiddetta lisbonizzazione dei fondi, la coesione è già da tempo concentrata anche in Italia. Quindi quando parliamo poi di concentrazione, vediamo un po', perché c'è anche una concentrazione tematica. Gli obiettivi dell'agenda di Lisbona, noi abbiamo uno sforzo imponente su ricerca e innovazione, uno sforzo assolutamente non commisurato a quella che è stata la storia dell'intervento comunitario in Italia, perché uno sforzo imponente sui temi dell'energia, dell'istruzione, capitale umano in genere e anche sulle infrastrutture. Qual è stato il punto nel raccordo tra la politica di coesione e le grandi priorità europee? Ieri Lisbona, oggi Europa 2020, di come individuare il modo di interfacciarsi, interrelarsi, perché c'è, come dire, si affaccia spesso nel dibattito, ma nella stessa impostazione che talvolta viene data dalla Commissione, un po' un atteggiamento che noi non condividiamo. È come se si legittimasse la politica di coesione per il fatto che finanzia Europa 2020 domani e l'agenda di Lisbona ieri. Ricordo che questa modalità, peraltro, in Italia, questo tema in Italia è particolarmente rilevante, perché se non ci fossero stati i fondi strutturali, probabilmente noi l'agenda di Lisbona, dire, affidata alle politiche ordinarie, cioè quelle nazionali, con così poca finanza, non avremmo fatto neanche quel poco che è stato fatto. È abbastanza impressionante leggere i piani nazionali di riforma e i report sull'attuazione dei piani nazionali di riforma, che sono i piani di Lisbona, perché si vede qual è il colossale apporto dei fondi strutturali. Ma se questo apporto fosse inquadrato e valutato e anche pensato e concepito solo in funzione del fatto che conferisce risorse e non del fatto che conferisce regole, la capacità di portare la grande strategia europea in tutte le regioni, la possibilità di tenere conto dell'impatto asimmetrico sui territori delle grandi sfide globali che la Commissione ha perfettamente identificato nel documento Regioni 2020, che identifica qual è, diciamo, la posizione delle singole regioni europee rispetto a queste grandi sfide. È evidente che noi, se guardassimo solo alla politica di coesione, perdonatemi il termine, come bancomat per strategie decise altrove, mortificheremmo l'apporto di questa politica, che è molto più rilevante e allo stesso tempo dimenticheremo anche che essa è una missione affidata dal trattato e che quindi non deve giustificarsi per il fatto che finanzia qualcos'altro, perché esiste in quanto la prevede il trattato. Allora, Non so che è successo, quindi sarà... E vado a concludere perché sono... Allora, credo di aver riassunto i punti fondamentali. Fatemi dire una cosa sulle condizionalità e l'orientamento ai risultati. Noi abbiamo investito molto nei meccanismi premiali, lo abbiamo fatto nel 2000-2006 perché siamo stati l'unico Stato membro che ha associato alla premialità comunitaria una premialità nazionale. Noi siamo convinti che questi meccanismi funzionano, abbiamo oggi un meccanismo, quello degli obiettivi di servizio, che è ancora più stringente perché misura le performance delle regioni sui risultati finali. Noi riteniamo che questo sia un metodo che deve essere adottato a livello europeo in maniera più decisa. Segnalo che la rilevanza di questi meccanismi non è tanto e solo nel fatto che inducono una sana competizione intorno all'obiettivo che deve unificare gli sforzi di tutto, ma nel caso nostro, e questo è una indicazione anche per temi concreti riguardo al futuro, hanno effettivamente modificato anche il metodo di programmazione, perché ci hanno costretto a fare, e non sarà un caso, un programma aggiuntivo rispetto a quello che ho finanziato dai fondi strutturali e approvato dalla Commissione Europea, che si chiama piano di azione, perché noi ci siamo trovati nella difficoltà, una volta stabilito un target finale, noi le regioni, le amministrazioni centrali, diciamo, le regioni principalmente, nella difficoltà che, avendo fissato un target, come dire, non il programma comunitario, che era una delle fonti principali di finanziamento degli investimenti che servivano a raggiungere questi obiettivi di servizio, non spiegava bene le scelte nella loro effettiva concretezza, e quindi si è dovuto costruire un altro piano che, partendo dal target finale per ogni indicatore e ripercorrendo a ritroso la distanza rispetto alla situazione di partenza, ha dovuto puntualmente identificare tutti gli impegni di natura finanziaria, come investimento, istituzionale, organizzativa, normativa, che servivano al raggiungimento di quel target. Io credo che questa sia un'indicazione forte per quanto riguarda anche le riflessioni sul futuro e sul metodo di programmazione. Mi fermerei qui, basta, grazie.